Radio 24 Reportage.
Generazione Dad, la scuola in una bolla, di Valeria De Rosa.
Lo stato d'animo che più caratterizza questo periodo è sicuramente la noia.
Sì, mi sento un po' giù, diciamo stanca, infelice, non più libera.
Mi mancano un sacco gli amici.
Mi mancano gli abbracci.
Pro e contro della didattica a distanza? Per me i pro non esistono.
Per me sta andando meglio di quella che facevo a scuola. Mi sento più a mio agio.
Finalmente so usare un computer.
Quando non riuscivo a capire qualcosa eri da solo.
Quindi diciamo che la preparazione non è perfetta come quella che si può avere di presenza. Spirit of my silence, I can hear you.
In Italia negli ultimi 5 anni il tasso di dispersione scolastica è oscillato tra il 14 e il 15%, ben al di sopra del target europeo che prevedeva la riduzione di questo indice almeno al 10% entro il 2020. Save the Children e Ipsos hanno chiesto ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni come hanno vissuto e come stanno vivendo questi mesi di didattica a distanza. Il 28% ha dichiarato che dall'inizio della pandemia almeno un compagno nella propria classe ha smesso di frequentare la scuola. Più di uno studente su 3 si sente impreparato e il 35% quest'anno deve recuperare più materie dell'anno scorso. Carlotta Bellomi è la responsabile per Save the Children dei progetti scuola.
Questa percentuale, insieme ad altri dati di ricerca che appunto che abbiamo raccolto, ci permette di fare una stima rispetto al rischio di dispersione scolastica e in particolar modo sappiamo, tramite appunto la stima effettuata da Save the Children, che 34.000 adolescenti, a causa proprio delle assenze prolungate che si stanno verificando in questi mesi, rischia di abbandonare la scuola italiana. All'interno proprio della ricerca siamo andati proprio a raccogliere il loro punto di vista, proprio perché pensiamo che gli adolescenti siano i grandi inascoltati. Pensiamo che sia fondamentale raccogliere il loro punto di vista. E le principali paure, i principali stati d'animo che emergono sono la stanchezza, l'incertezza e la preoccupazione, quindi tutti stati d'animo purtroppo negativi, legati ovviamente al periodo molto particolare che stanno vivendo, per cui non riescono neanche a vedere una fine o una prospettiva, proprio perché la situazione è estremamente incerta. C'è proprio una preoccupazione per il presente, ma anche un po' una preoccupazione rispetto al futuro, rispetto a cosa rimarrà di questa esperienza, cosa perderanno. E mi ha colpito molto che quasi un ragazzo su 2 afferma che l'anno che hanno appena vissuto è stato un anno sprecato. Ecco, io penso che non possiamo permettere una situazione di questo tipo e che affermazioni di questo genere ci devono proprio spingere all'azione, perché non è accettabile che quasi un minore su 2 afferma che il 2020 è stato un anno da buttare via.
Ci sono le difficoltà economiche, le difficoltà di connessione, la difficoltà di restare attenti e la difficoltà di stare soli. Maurizio Forzoni è pedagogista, orientatore e formatore.
Credo che l'abbandono scolastico in Italia abbia radici molto profonde e sia certamente l'aspetto economico e finanziario al suo peso, però è un aspetto decisamente culturale. E innanzitutto possiamo dire che comunque gli abbandoni scolastici possono avere varie fonti, vari motivi, insomma, per cui un ragazzo in un certo momento abbandona il percorso di studio intrapreso. Può essere dovuto sia dal fatto che comunque la scelta che ha effettuato nella scuola non è consona e quindi non è adatta alle proprie inclinazioni, perché comunque ciascuno di noi ha anche delle inclinazioni rispetto a certi percorsi piuttosto che altri. L'altro aspetto potrebbe essere legata anche alla perdita di motivazione che molti ragazzi hanno nel corso del proprio percorso di scolastico, quindi perdono interesse nella scuola e quindi questo poi ha come conseguenza un calo del desiderio che li porta poi anche a perdersi, a disperdere quello che hanno fatto e quindi abbandonare il percorso di studio. Bisogna parlare con i ragazzi, ascoltare più le loro domande in qualche modo. Questo secondo me molte volte non viene fatto e poi le conseguenze sono davanti agli occhi di tutti.
In questi mesi sono cambiate le condizioni della didattica a distanza, oggettivamente migliorata, ma sono cambiate anche le condizioni esterne alla didattica, le chiusure, le aperture, tutte decisioni in cui i ragazzi non hanno avuto alcuna voce in capitolo e che invece hanno influito sulla risposta dei ragazzi. Daniela Pes è dirigente scolastica della secondaria di primo grado Russo Lillo di Napoli.
Diciamo che la nostra preoccupazione, che si è poi confermata andando in DAD, era proprio che questi problemi si acuissero, cioè che intanto si confermassero i dati per cui chi già aveva difficoltà, aveva disaffezione, dovevamo rincorrere insomma per la scuola, in DAD avrebbe trovato campo libero perché non aveva nemmeno la sollecitazione genitoriale, eccetera. E non solo questo, ma si potessero addirittura disperdere e perdere quelli che invece in presenza si riesce a motivare, perché per quanto si possano fare i salti mortali e la DAD possa essere costruita al meglio e ci possano essere delle proposte formative di livello anche qualitativamente superiore, eccetera, stiamo parlando di ragazzi in una fascia d'età così particolare che hanno bisogno della presenza, che hanno bisogno della socializzazione in presenza e che quindi si annoiano ad un certo punto, manifestano dei sintomi di stanchezza, insomma, stando appunto in DAD. Il problema si è acuito certamente anche perché, mentre nella prima fase i genitori erano molto vicini ai loro figli perché era un lockdown, era un momento di chiusura, quindi noi abbiamo notato anche una grande differenza rispetto a questo, cioè che sostanzialmente nella prima parte c'era un supporto anche dovuto, i genitori erano appunto inchiodati in casa e quindi erano quasi tenuti insomma a farlo, non potevano fare diversamente. Viceversa, in questo momento storico i ragazzi si sono trovati in DAD, perché noi siamo in regione Campania, in DAD da ottobre, cioè senza soluzione di continuità, e si sono trovati anche da soli, si trovano da soli perché i genitori vanno a lavorare, escono tranquillamente e loro sono da soli.
E se tutto il mondo è paese, ovunque i ragazzi soffrono questo distanziamento. Il pericolo non è solo la dispersione effettiva, ma anche quella implicita, così la chiama il professor Benedetto Spagnuolo, che insegna in una scuola media della periferia di Torino.
A lungo andare, ecco, emergono delle difficoltà che si faceva inizialmente fatica a identificare, però via via stanno prendendo corpo. Parlo di difficoltà, di disagi sottili che hanno a che fare con la solitudine prolungata, con la mancanza di un rapporto ravvicinato e quotidiano con i compagni, con gli insegnanti, che molto spesso rappresentano un'alternativa alla famiglia, che non necessariamente è un ambiente sereno e in cui si possono affrontare certe tematiche. Non voglio parlare di numeri, di cifre, di percentuali, perché per me la dispersione non è soltanto un problema di ragazzi che scompaiono dai radar, che non frequentano la didattica a distanza, che sono assenti per vari motivi. Certo, questo è uno degli aspetti della dispersione, ma la dispersione è quello, è, diciamo, l'aspetto esplicito. Poi a preoccuparmi è la dispersione implicita. Parliamo di persone che, anche se riescono a conseguire un risultato finale, che sia un diploma, che sia, poi però in realtà non possiedono le competenze adeguate per affrontare la vita adulta e il mondo del lavoro.
Questi sono gli anni in cui i ragazzi si costruiscono, cercano di capire cosa vorranno fare nella vita e soprattutto chi vorranno essere. E ci sono ragazzi più fragili di altri, che già a scuola, in presenza, rischiano di finire nella dispersione occulta, fuori dal controllo scolastico, rischiano di perdere qualsiasi punto di riferimento e di perdersi. Perdere non solo l'apprendimento, ma soprattutto tutto il resto.
I ragazzi, oltre ad attraversare un'età particolare che già di per sé si trasforma insomma di giorno in giorno, hanno anche delle loro umanità molto particolari. A me i primi che mi viene in mente pensare come regressione, no? Con riferimento all'apprendimento, alla socializzazione, sono proprio i ragazzini speciali, i famosi ragazzini con bisogni educativi speciali, i bambini disabili, i bambini con disturbi dell'apprendimento, i ragazzi con disturbi dell'apprendimento o quelli che vengono fuori da un contesto socioculturale molto deprivato. Quelli sono, come posso dire, quelli che stanno pagando di più le conseguenze di tutti in termini di apprendimento, perché ripeto, la DAD, per quanti salti mortali si possano fare, non riesce a far conseguire gli stessi obiettivi che si conseguirebbero in presenza, e anche in termini di socializzazione. Noi le risposte che stiamo vedendo anche in termini di vissuti depressivi, di vissuti di stanchezza, di tristezza, di chiusura da parte dei ragazzi ci stanno preoccupando molto, cioè loro non sono più motivati a fare anche un progetto di vita, un progetto per uscire insieme a dei compagni, un progetto appunto per venire a scuola e incontrare delle persone, innamorarsi, scontrarsi, in qualche modo cadere e rialzarsi rispetto a delle sfide. È tutto appiattito completamente, quindi anche la gamma emozionale, che è un elemento conoscitivo fondamentale per se stessi e per la loro crescita, si è completamente azzerata, cioè quell'arcobaleno di emozioni è diventato un bianco e nero, un grigio, per cui anche una chiacchiera con un professore, che poteva essere un punto di riferimento per sfogarsi, per confidarsi, o con un amico, o semplicemente appunto respirare un'aria diversa da quello che c'è a scuola. E poi da parte nostra sicuramente la perdita di un controllo e di un monitoraggio delle situazioni di disagio, perché tante situazioni di violenza, per esempio di malcostume familiare, di incuria, mettiamola così, venivano evidenziate proprio perché i ragazzi venivano a scuola. Non venendo a scuola, noi tante situazioni le stiamo perdendo di vista, rischiamo, perché alcune le conosciamo e quindi battiamo il ferro finché è caldo, ma altre rischiamo di perderle.
Quello che rende diversa la scuola dal modello che ci è piombato addosso, ecco, senza un'adeguata formazione, senza un adeguato periodo di sperimentazione, ciò che rende diversa la scuola è la possibilità di scoprire gradualmente, grazie al rapporto con insegnanti e compagni, che esistono condivisioni di conoscenze e di valori, in cui quello che io porto agli altri è importante quanto quello che gli altri portano a me, dove si impara a dire contemporaneamente io e noi, dove si ha un confronto costante con l'alterità e diversità, che non è necessariamente un problema. Una integrazione reale passa attraverso questa cosa. Se noi ci chiudiamo dietro un computer e finisce che diventiamo tutti ingannevolmente identici l'uno all'altro, cosa che non è, per cui non si fa che nascondere sotto il tappeto le differenze.
Ingannevolmente identici, dice il professor Spagnuolo, un rischio che si somma ad altri rischi, come quello di pensare che i ragazzi sapranno andare avanti perché cambiano. Certo, sottolinea la dirigente PES, i ragazzi hanno grandi risorse, ma non si può far finta di nulla, non si può rimuovere questo momento, altrimenti si metterà solo da parte la perdita che prima o poi presenterà il conto.
Gli alunni sono delle risorse, come gli insegnanti, come gli insegnanti sono delle risorse. Quindi sfruttiamo queste risorse e mettiamole al servizio di una scuola che possa funzionare bene.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.